sia facile, perché tanto noi siamo, io credo che tutti quanti da un solo pensiero cercano di mettere al centro delle nostre vite Cristo, no, non c'è nessun problema da parte nostra di aiutare a salutare le persone sia con buonasera o sia con pace, non ci cambia la vita, no? Se ci sono dei fratelli che se non li salutiamo con pace sembra che non gli diamo il giusto amore, noi lo facciamo tranquillamente. Io credo che Gesù sia riuscito a essere capace di parlare a qualsiasi tipo di tipologia di persona incontrasse. Sappiamo che ai tempi di Gesù non erano tutti quanti che la pensavano già a quei tempi alla stessa maniera, ognuno di loro aveva qualche idea, qualcuno pensava che si volesse risorgere, qualcuno pensava che non si volesse risorgere, qualcuno pensava che Gesù fosse venuto per mettersi un'armatura e un bazooka e distruggere i romani, qualcuno invece gli faceva piacere pensare, ognuno la metteva, allora Gesù si adattava. Mi sentono bene? Ok, perfetto. Allora, volevo condividere con voi un qualche cosa, sì, grazie, magari dopo. C'è un pensiero nella mia mente che gira da qualche mese, dico la verità, ed è legato a un termine che si chiama aspettativa. L'aspettativa che cos'è? È qualche cosa che noi attendiamo avvenga nella nostra vita da un evento, va bene? Quindi andiamoci a leggere in Atti degli Apostoli una storia che conosciamo abbastanza bene, Atti degli Apostoli capitolo 3 dal versetto 1, è un avvenimento che abbiamo letto, sentito molte volte, però forse c'è qualcosa di nuovo che ci possiamo andare a trovare. Quando ci siete me lo dite e io leggo. Posso? Ok. Dice così: or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detto Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Amen. Allora, andiamo nel discorso dell'aspettativa. Siamo in questo momento, siamo alla Porta Bella, dove andremo anche a capire alcune cose, perché questa Porta Bella ha dei bei significati. Ma abbiamo una persona che da sempre, dice dal grembo della madre, quindi da quando è nata con una malformazione, è zoppo. Quindi da quando è nata ha avuto bisogno dell'aiuto di altri per poter portare avanti il proprio sostentamento. Per deporlo probabilmente la sua malformazione era forte, perché non poteva probabilmente lavorare, non poteva fare niente. Sappiamo anche che nella cultura del tempo tutti quelli che avevano una malformazione o erano poveri o erano malati erano considerati impuri, quindi venivano anche messi da parte. Quindi la vita di quest'uomo fin dalla sua nascita era nata di certo sotto non proprio una stella fortunata. E invece Pietro e Giovanni salivano e andavano allo stesso luogo, nello stesso momento, alla stessa ora. Giovanni e Pietro salivano perché era l'ora della preghiera, perché avevano bisogno, volevano andare al tempio per incontrare Dio, per poter ricevere qualcosa da Dio, semplicemente per poterlo adorare. Quindi la loro aspettativa era quella di incontrare Dio, di avere un qualche cosa di spirituale da parte di Dio. Quest'altra persona era nello stesso luogo, alla stessa ora, con tutt'altra aspettativa. In quel momento, allo zoppo di quello che succedeva all'interno del tempio, se Dio si manifestava, se Dio non si manifestava, se Dio parlava, se Dio faceva i miracoli, non era un problema per lui. Il suo unico obiettivo, la sua unica aspettativa era quella di ricevere soldi. Soldi che probabilmente non servivano neanche solo a lui, ma probabilmente doveva dare in parte a coloro che lo prendevano e lo portavano lì. Quindi lui aveva un'aspettativa importante, ovvero un bisogno pratico. Lui aveva un bisogno pratico, Pietro e Giovanni avevano un bisogno spirituale. ed erano nello stesso posto. Quante volte ci capita di stare nello stesso posto con delle persone a fianco con delle aspettative completamente diverse? Quante volte capita che usciamo dallo stesso riunione di culto con gente che salta un metro e mezzo da terra? Dio mi ha parlato, Dio mi ha benedetto, Dio mi ha profetizzato, finalmente ho avuto le risposte che mi aspettavo, e un altro esce: ma qua non c'era niente, ma quel predicatore chi l'ha mandato? Ma no, ma quello ha detto un sacco di eresie. Ma domanda, ma se parla lo Spirito dovrebbe dire a tutti quanti comunque qualcosa di edificante. Quindi le aspettative sono fondamentali. Andiamo a vedere anche un'altra cosa. Andiamo, io amo molto quando leggo la scrittura, io insegno nella mia comunità che la scrittura è un po' come un'opera teatrale. Mi spiego meglio. Cerco di vedere la scrittura quando la leggo come se fossi seduto su una poltroncina e sto vedendo quello che succede, non la sto leggendo. Quindi io mi immagino questa scena di quest'uomo che è ovviamente seduto sulle scale, probabilmente vestito sicuramente di stracci, è sicuramente una persona, perché tendevano sicuramente, come fanno oggi, a renderlo sempre più pietoso nei confronti dello sguardo degli altri, no? Probabilmente non lo possiamo immaginare con un bello sguardo alto, fiero, che guarda verso l'orizzonte sicuro di se stesso. Me lo immagino col capochino. E immagino Pietro e Giovanni invece che sono, un attimo, siamo agli inizi degli Atti degli Apostoli, siamo al momento in cui siamo subito dopo che Pietro ha ricevuto l'effusione dello Spirito Santo, che è uscito fuori dall'alto solaio e senza nessun problema ha parlato davanti a quelli che erano coloro che lo volevano uccidere, coloro che dicevano: siete voi che avete ucciso Gesù. Cioè stiamo parlando con Pietro e Giovanni che probabilmente in quel momento le scale non le facevano salendo, le facevano volando. Erano un momento, cioè non è che camminavano con l'occhio alto, fiero, no, camminavano proprio che dicevano: io sono figlio di Dio e quindi automaticamente puoi fare quello che vuoi, a me non interessa, perché io sono figlio di Dio. Queste due figure, o queste tre, perché ne sono tre, si incontrano. E dice la scrittura che a un certo punto lo zoppo li vede arrivare. Vede queste due persone fiere, queste due persone dallo sguardo sicuro di sé. Oggi se noi vediamo una persona che è vestita giacca e cravatta, fiera, ben vestita, magari scende da una bella macchina e viene verso di noi, diciamo, quella stretta di mano importante, diciamo, questa è sicuramente una persona che crede in se stesso, cioè una persona che come soldi sta bene, questa è una persona importante, questa è una persona che sicuramente mi può aiutare. Allo stesso modo, l'aspettativa di questo momento, ecco qua, vengono, sicuramente mi danno qualcosa, ho risolto il mio problema. E invece che cosa fanno Pietro e Giovanni? Gli dicono una parola importante, dicono: guardaci. Dicono a quell'uomo che stava, e questo è importante perché ci porterà a fare una riflessione insieme fra quella che è la differenza fra coloro che vivono ancora sotto la legge e coloro che invece hanno capito che cosa significa vivere sotto la grazia. Gli dice: guardaci. Per poterli guardare, quest'uomo deve fare questo gesto. Deve alzare il capo e non deve guardare più verso terra, ma deve guardare ad altezza uomo, li deve guardare negli occhi. E poi succede il miracolo, prende per male tutto. Ma in quel preciso momento Pietro e Giovanni, per la prima volta forse nella vita di quell'uomo, hanno trattato quello storpio non più da storpio, ma da uomo, da fratello, da figlio di Dio, qual era loro, e detto: guardaci, perché non è questa l'aspettativa della tua vita. Il giorno in cui sei stato creato, Dio nella tua vita non aveva l'aspettativa che tu fossi un mendicante o uno zoppo, ma aveva l'aspettativa che tu fossi un figlio di Dio. Quindi guarda noi, perché fra te e noi non c'è differenza. Sì, hai una malformazione, amen, c'è, ma ognuno ha le sue, qualcuno ce l'ha visibile. Secondo voi, o io credo di conoscere tante persone che hanno delle malformazioni interiori che non vediamo, conosco tante persone che vivono una vita, sembra che abbiano sempre il sorriso, sembra che siano quelli che il mondo non gli può fare niente, poi li incontri, magari di sera, nell'orario tardo, li trovi fuori a un bar dopo che per tutta la giornata, dalle 8 la mattina alle 9 e mezza di sera, hanno gestito persone, giovani, hanno prodotto soldi, hanno prodotto il famoso fatturato, che se oggi non fai fatturato sembra che non sei nessuno, oggi se non c'hai soldi non sei nessuno. Li incontri, la mattina ci vai magari a fare un incontro di lavoro, ci discuti e trovi questa persona che ti trasmette coraggio, forza, sicurezza. Quella sera, per caso, stai andando a bere una birra con gli amici in un locale, magari anche nascosto, non alla moda, e lo trovi lì, sempre vestito giacca e cravatta, ma forse c'ha la cravatta, sapete, no? Quando la tiene slacciata, con nodo sceso, la camicia aperta, e sta lì con un bicchiere d'alcol in mano, e magari visibilmente triste, e ti domandi, dov'è quell'uomo che stamattina sembrava quello che comandasse il mondo? Dov'è? E allora magari ti ci trovi a parlare. Vi dico questo perché è una testimonianza personale. All'epoca facevo l'agente immobiliare, era l'inizio della mia conversione e facevo l'agente immobiliare. E lui mi racconta che la moglie l'aveva lasciato, che i figli non ne volevano sapere più di lui e che lui era uno di quelli che faceva più soldi di tutti. E diceva, darei tutto il mio fatturato per il sorriso di mio figlio. L'aspettativa è quella che noi, quando guardiamo una persona, ci facciamo in primo momento. Noi la dobbiamo, come figli di Dio, dobbiamo smettere di avere questo modo di approcciarci alle persone, perché non è l'approccio che aveva Dio. Gesù non si fermava alle apparenze, Gesù andava oltre. Gesù non si faceva il problema che tu fossi una prostituta, se tu fossi, che ne so, un lebbroso, che tu fossi un disperato, uno zoppo, o che se tu fossi un fariseo, che Gesù non aveva problemi, così come aveva pietà per lo zoppo, andava vicino al fariseo, faceva la corda, che se ne andiamo a studiare era bella doppia, bella pesante, e li prendeva, non si faceva il problema di ceti sociali, perché Gesù guardava l'uomo che aveva a che fare. Noi come figli di Dio siamo chiamati a guardare l'uomo, perché questa società non lo fa più. Per questa società noi siamo dei numeri. Ognuno di noi ha un codice fiscale. Ognuno di noi ha un identificativo che è diverso dall'altro. Oggi chiunque che ci comanda mette questo codice fiscale e sa tutto quello che siamo. Quello che guadagniamo, quello che non abbiamo guadagnato, se abbiamo dei debiti, se siamo sposati, se abbiamo qualsiasi cosa. Forse quel chip di cui ti parlava tanti anni fa già è stato messo e non ce ne siamo neanche accorti, ma questa è un'altra storia. Noi come cristiani dobbiamo ritornare a guardare negli occhi la gente. Noi dobbiamo smetterla di guardare le persone a secondo di come vestono, a secondo di come pregano, a secondo di come interpretano la scrittura, no, a noi interessa che andiamo a vedere le persone. Il cristianesimo è l'unica religione di quante ne sono, non lo so, perché sembra che quando impari quante ne sono, dopo ne nascono altre due, quindi sei sempre dietro col conteggio, che ti dice che il problema non è il tuo rapporto con Dio, perché quello è risolto. Il tuo problema è come ti interfacci con il tuo prossimo. La forza del cristianesimo è che Gesù ci ha parlato del rapporto fra noi e gli altri, non solo fra noi e Lui. Le altre religioni pongono il problema su quello che è il concetto, e mo sono salvato, e il mio Dio mi ama, e sono degno di essere chiamato suo figlio, che cosa devo fare per arrivare alla salvezza? Queste sono tutte le religioni. Dio ha detto, amico mio, figlio mio, fratello mio, il problema di essere salvato è risolto perché ci ho pensato io. Ma tu hai un comandamento: ama il tuo prossimo come io ti ho amato, non come te stesso. Perché qua dobbiamo aprire un altro concetto, perché noi non siamo capaci di amarci. Quindi se noi non siamo capaci di amarci, non siamo capaci di amare gli altri. Allora facciamo così, prendiamo esempio, amiamo gli altri come lui ama noi. E questa è la grande differenza. Giovanni e Pietro al Tempio sono andati da quell'uomo e l'hanno trattato come un essere umano, come un fratello. Gli hanno ridato la dignità, un qualche cosa che questa società ha perso. E dato che noi siamo immagine e somiglianza di Dio e siamo venuti sulla terra, noi abbiamo il dovere, attraverso l'amore ricevuto da Cristo, di ridare dignità. Ok? Abbiamo detto perché Porta Bella. Porta Bella o Porta della Misericordia può essere anche chiamata in altri termini, molti di noi lo sappiamo, ma non so se sapete che questa porta era la porta attraverso la quale, venendo direttamente dal Getsemani, si poteva accedere al Tempio. Per questo stavano salendo la Porta Bella Giovanni e Pietro per pregare. Ma non so se tutti lo sanno, forse sì, questa porta oggi è chiusa, questa porta oggi è murata, a Gerusalemme questa porta è chiusa, non è aperta. Non è aperta perché secondo la tradizione, secondo degli studi, è quella la porta che ha usato Gesù per entrare in Gerusalemme quando è stato osannato, quando è stato riconosciuto re dei re. E quindi hanno chiuso quella porta perché lì purtroppo attendono ancora il ritorno di Gesù, perché lì i nostri fratelli ebrei attendono ancora che il Salvatore, che il Messia ritorni. E la domanda che mi ponevo è: quante persone in casa nostra, sul nostro posto di lavoro, nella società, attendono ancora che si manifesti loro il Salvatore? Io ce n'ho tante che ne conosco ancora. E la cosa che più mi rattrista è quella che alcuni sono delle persone a me molto vicine, sono delle persone anche familiari. Queste persone vivono dietro una porta chiusa, eppure la scrittura dice che quando Gesù è morto il velo del Tempio si è squarciato. Eppure la scrittura ci insegna, e noi che siamo credenti lo crediamo fortemente, che in Cristo siamo salvati, che la salvezza è apparsa fatta uomo su questa terra. Perché invece di preoccuparci di, o meglio, perché invece di preoccuparci solamente di migliorare la nostra posizione, non prendiamo molto del nostro tempo e lo dedichiamo a presentare attraverso la nostra vita il Re dei Re a chi ancora non lo conosce? Questi raduni ne ho fatti alcuni, esco ogni volta come una bomba atomica. Torno a Napoli, che vorrei prendere Napoli e metterla sotto sopra, perché ogni volta che vado a questi raduni incontro uomini di Dio tipo Corrado, Giuliano, ne ho incontrati tanti che hanno arricchito la mia vita, che mi hanno, certe volte li ho anche odiati, perché hanno preso la mia vita e l'hanno girata tutto il contrario, hanno detto: tutto quello che avevi capito fino adesso lo puoi prendere, lo puoi buttare. Non è così, vale, andiamo avanti. E quando esci fuori ed esci da questi raduni con gli occhi pieni di Cristo, tu sei come Giovanni Pietro. E poi è Pietro, giusto? Tu quando uscirai da qui e tornerai a casa tua, gli infermi, tra virgolette, capitemi, che vivono intorno al Tempio, e il Tempio abbiamo sentito che siamo noi, quindi gli infermi che sono intorno a te, ti guarderanno e diranno: dove sei stato? Che ti hanno fatto? Sei partito di qui che c'avevi più problemi tu che lo Stato italiano. Sei partito di qui che quando mi vedevi mi facevi il resoconto della tua banca che stavi a rosso dai tempi di quando il Napoli vinceva lo scudetto, pensa un po'. Mo torni qua e mi dici: lo sai che la vita è bella, lo sai che Gesù ti ama, lo sai che tu puoi ogni cosa in Cristo. Ehi, ma mica di super Enalotto, hai risolto il tuo problema? Dici: no, veramente no. E gli spieghi e sei un fiume in piena. E ti possono mettere qualsiasi tipo di impedimento, ti possono porre qualsiasi dubbio, tu dici: non è così, non è come dici tu, perché i dubbi vengono, perché ti vengono da un'altra parte, e diventi una benedizione per persone. Poi che succede? Che il conto è rimasto rosso e il direttore di banca, che torna dalle ferie, mica come noi che torniamo 22 23, per chi è più fortunato qualcuno di noi non ci è andato proprio, il direttore di banca che torna intorno al 1 settembre, 2 settembre al lavoro, la prima cosa che fa? Ti chiama: fa: Roberto, direttore carissimo, che abbiamo fatto per il nostro conto in banca? No, mi sono andato a fare un raduno evangelico da Corrado Salmi e ho detto a Corrado di risolvermi il problema. Ah, quindi Corrado ti ha risolto, ma no, veramente ho pensato di fare un'offerta a Corrado perché aiuta le persone. Ti dico: come? Tu stai senza soldi? Sì, senza soldi ho aiutato le persone. In quel preciso istante il direttore di banca è la tua aspettativa. Che fai? Che cosa fai in quel momento? Prendi tutto il fuoco, tutto lo zeo, tutto il fiume di misericordia che ci avevi dentro di te, che stai benedicendo a destra e a manca col conto in rosso, e lo butti perché il conto è rimasto rosso, Oppure dici, detto, io sono partito con il Conte Russo, sono tornato con il Conte Russo, io lo voglio risolvere, il problema del Conte Russo, prima e dopo, ma c'è un problema, che oggi a me interessa qualcosa che va oltre il Conte Russo. Perché ricordatevi che per quanto vi possano minacciare, per quanto vi possano mettere paura, per quanto vi possano chiamare alla notte per dirvi che gli dovete dei soldi come banche, per quanto ci siano persone che si sono suicidate per i problemi delle banche, è una menzogna. E ve lo dico tecnicamente per il lavoro che faccio. Esiste una legge che non viene pubblicitata, che si chiama salva debiti. Se una persona è con i debiti fine qua e non può pagare, fa una telefonata e dice io prendo 500 euro per mangiare, tu non mi devi chiamare più perché io non ti posso pagare, tu fermi quelli che sono i debiti che hai sulla mia vita, sulla mia problema. Quando ci avrò la possibilità di pagarti, tu prenderai un po' del mio stipendio e ti prenderai soldi anche se ci metti 100 anni. Ma tu a me mi devi lasciare stare, non mi puoi più minacciare. Questa consapevolezza tecnica deve diventare anche una consapevolezza di vita. Amici miei, noi dobbiamo diventare come Giovanni e Pietro. Noi dobbiamo camminare che la gente ci deve guardare. La gente quando vede i grandi uomini di Dio, ok, dice domani vado a quel raduno perché ci viene il grande evangelista dall'America, sicuramente avrà una parola per me. Che grande aspettativa. Poi vai lì e la parola non arriva mai, ma arriva sempre per quello a fianco a te. E tu sei lì e dici, vedi? Vai in chiesa o a casa dove ti pare a fare la riunione e sei seduto all'ultimo banco. Vai, viene l'evangelista, sei andato 3 ore prima perché ti devi sedere al primo banco, così l'evangelista non può non vederti. Non può non sapere l'evangelista che tu hai bisogno della parola. Poi invece sei lì per fatti tuoi, in comunione a casa tua. Stai pregando, stai con tua moglie, con chi vuoi, e il Signore ti parla. E purtroppo, non ce lo facciamo bastare. Abbiamo dato più importanza alle parole che vengono da grandi uomini di Dio, o da grandi eventi, o da grandi momenti, da grandi concerti, di quanta ne diamo al nostro rapporto personale con Dio. Io sono nato ovviamente cattolico come molti di noi, ho fatto un percorso, sono passato al protestantesimo, oggi ho fatto un altro passaggio, ho preso il dogma cattolico e l'ho messo qua, ho preso il dogma evangelico, perché amici evangelici pure noi a dogmi, cioè non è che scherziamo, e li ho messi qua. Ho detto, aspettate un attimo, visto che non mi avete risolto il problema e io il problema ce l'ho ancora del Conto Russo, ho detto Signore, che si fa? E ho cominciato ad avere un rapporto diretto con Lui. Sapete qual è la grande forza che ha portato il protestantesimo a accelerare e quindi portare anche i nostri fratelli della Chiesa a far venire fuori dei movimenti tipo quelli carismatici, no? Qualche cosa, uno scuotimento? È proprio questo, togliere ogni tipo di filtro fra noi e Dio e andarci a parlare direttamente, faccia a faccia. E lo so, qualcuno, ma no, ripeto, non è, però questo che dico non è un giudicare come si fa, ognuno lo deve fare come vuole. A me se mi dicono che arrivano a Cristo saltando su un piede, ben venga, l'importante è che a me e Cristo ci arrivano. Però dobbiamo ricordarci che Gesù è venuto Lui in prima persona a parlarci, è venuto Lui in prima persona a morire sulla croce e ci ha detto se tu hai bisogno di me, sono qui. Allora qual è la tua aspettativa? La tua aspettativa è quella di avere una vita normale, sono salvato, sono un cristiano, oppure la tua aspettativa è quella di essere come sei oggi, ogni giorno c'è un fiume in piena per aiutare gli altri. Vuoi essere una persona benedetta, attenzione, una persona che vive dell'Evangelo, una persona amata, una persona salvata, una persona prospera, una persona che è encomiabile, O vuoi essere una persona che cambia la società? Vogliamo essere le persone che ancora ci fermiamo davanti al conto in rosso e ce lo guardiamo e diciamo, vogliamo il direttore? O vogliamo essere persone che diciamo, ok, c'è il conto in rosso, ti chiami tu al direttore. Dice, il direttore devi avere questi soldi, benissimo, io te li posso dare così, a un po' alla volta. Risolviamo il problema perché io devo andare avanti. Viviamo in una società che ci sta mettendo paura. Ci sta mettendo paura. Viviamo in una società che ci sta togliendo la speranza. Viviamo in una società che ci sta dicendo che se non siamo fatti in quella maniera, se non abbiamo tutti quanti l'iPhone, se non abbiamo tutti quanti la scarpa supermarcata, se non abbiamo tutti quanti il vestito dell'ultima moda, se non andiamo tutti quanti in quel tipo di situazione, non facciamo parte di questa società. Ma io sono figlio di Dio. Io sono cittadino del regno. Io non devo vivere con i valori di questa società. Io devo vivere con i valori del regno. Quella qui noi vediamo oggi non è una guerra fra angeli, demoni, con gli spiriti che corrono e noi che gli corriamo dietro. No, è una guerra fra due regni, fra il regno di questa società e il regno di cui noi siamo ambasciatori. Quello è quello che noi viviamo, la guerra che noi viviamo è quella. E noi sappiamo bene che il regno di Dio, quello che noi dobbiamo portare, è ben oltre quello che noi viviamo. Perché ognuno di noi qua sa che quando un problema gli è stato risolto in maniera soprannaturale, ha gridato gloria a Dio. Credetemi, io volevo dire tutt'altre altre cose, tutt'altro, sono come al solito molto, molto confuso, ma credo che oggi, attraverso la spinta di questi uomini con i quali io sto collaborando, che sono meravigliosi, che mi stanno donando tanto, ci sia bisogno che la Chiesa ritorni a incidere sul territorio, non che il territorio incida sulla Chiesa. Oggi sembra che se non chiediamo il permesso a destra e manca non possiamo più predicare l'Evangelo fra poco. Fra poco oggi mi vengono a dire, vabbè, ma che vai a fare in mezzo alla strada a portare due volantini? Non si usa più, oggi c'è internet. Vero? Lo uso in maniera magnifica internet. Ma ieri è successa una cosa che mi ha fatto riflettere. Una cara sorella ha visto un'altra sorella che stava triste e sta andata là e se l'è abbracciata. Questa sorella ha pianto, si è sentita, eh? E gli ho chiesto, ma se eravate su Skype, te la volevi abbracciare? Allora, tutte queste grandi innovazioni tecnologiche ci sono state date, le dobbiamo usare per migliorare quello che abbiamo, senza perdere di vista quello che era la forza di Cristo. La forza di Cristo era che guardava le persone negli occhi. La forza di Cristo è che prendeva le persone mano nella mano e diceva, che vuoi che io ti faccia? Che vuoi che io ti faccia? Signore, sarei zoppo da quando sono nato, vorrei portare la bicicletta, non so se si può fare qualcosa. Oggi qual è l'aspettativa che ha una persona che non crede in Gesù nei confronti di un credente? Qual è l'aspettativa? Vabbè, anche lui va in chiesa. Pure io credo in Gesù Cristo, io so che Gesù è il figlio di Dio. Se scendiamo in paese e fermiamo tutti i paesani che ci sono e gli chiediamo, sai chi è Gesù? Tutti quanti ci diranno chi è Gesù. Amici miei, anche il diavolo sa chi è Gesù. Il problema è, lo trasmettiamo Gesù? O vogliamo pensare che debba fare tutto Giuliano e tutto Corrado San Me? Domanda. Quante persone siamo a questo raduno, Corrado? 100. Corrado, quante persone vuoi parlare in una giornata? In una giornata quante persone vuoi parlare impegnandoti da solo? 10, 20, 30 persone al giorno puoi parlare? 100 per 30 quanto fa? Fa tanto, sono scarso in matematica. Ognuno di noi è uno strumento nelle mani di Dio. E deve cominciare a funzionare come strumento. Il cristiano non è quello che scalda le sedie. Il cristiano è quello che cambia la società. Perché, scusate una domanda, ma perché siamo qua? Siamo qua perché Gesù ha cambiato la nostra vita? Siamo qui perché prima avevamo 3.000 difficoltà e oggi invece sappiamo che in Cristo siamo stati salvati? Sappiamo che Cristo ha potuto tutto nella nostra vita? E abbiamo il dovere, la responsabilità di dirlo ad altri. Ma io non sono un teologo, io non sono un pastore, io non sono... Ma ti devi dire che Gesù ti ama. E se loro vedranno che tu sei amato, ti senti amato, ti crederanno. Poi la teologia, queste cose qua, le lasciamo a chi le conosce. Io non le conosco, non le insegno, io le lascio insegnare. Però è scritto che la chiamata è su tutti. Il ministero è su alcuni, ma la chiamata è su tutti. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo, è per tutti. Andate per il mondo e pregate per gli ammalati, è per tutti. Andate per il mondo e imponete le mani, è per tutti. Avete autorità sui demoni, è per tutti. Avete la possibilità di cambiare il mondo, è per tutti. Un'ultima domanda, non voglio prendere molto tempo perché siamo un po' fuori tempo, ma a voi questa società così com'è? Vi piace? Quanti hanno figli in questa sala? Senso sala che non c'è. Vi piace il futuro che c'è per i vostri figli? E aspettate che lo cambi il signor Renzi, se parliamo della destra, o il signor, non lo so, Bertinotti se c'è ancora con la sinistra, non lo so. Aspettate che lo cambino loro? Ditemi, aspettiamo veramente che lo cambino loro questo modello di società? Se andate a domandare a loro se questa società va bene, allora gli piace. Perché loro ad agosto stanno con lo yacht a mare, a Capri o nelle posti ridenti, quando tornano al lavoro troveranno uno stipendio di 25.000 euro che paghiamo noi e sono contenti. Ma quelli non cambiano mai niente. E perché dovrebbero? Scusate, perché dovrebbero cambiare? Siamo noi quelli che a cui non piace e lo dobbiamo cambiare noi. Ma non c'è, sento di non c'è speranza, non c'è, nulla può cambiare, non c'è possibilità. Ma quando? Signori, Cristo Gesù è venuto da solo e ha cambiato il mondo per sempre. Risposta che mi arriva, ma quello è Cristo Gesù. Pietro, Giovanni, Paolo, Giacomo, Stefano, piccolo giovane, primo martire, Barnaba, tanti amici che lo fanno. Don Bosco, che ha creato quello che è il mio sogno, ovvero aiutare i bambini per strada e sostenerli, non sono Gesù, ma l'hanno cambiata questa società. Tu sei la risposta a questa società. Tu sei la risposta alle aspettative di tante persone che credono che non ci sia più speranza. Tu sei, attraverso la tua vita, colui che fa capire alle persone che Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E che solo in Cristo e nei valori cristiani, perché ci dobbiamo ricordare che in Atti degli Apostoli è scritto che siamo stati chiamati cristiani per la prima volta ad Antiochia, dai greci, perché erano amo seguaci di Cristo. Ma prima non so se tutti sanno che ci chiamavamo quelli della via, che è un nome di un movimento. Noi non siamo una religione, noi siamo un movimento. E i movimenti, Samovana, tradotto per i non napoletani, si muovono. I movimenti non stanno così, se no non sono movimenti, sono seduti. Dal greco pure è così, penso, non lo conosco il greco, penso, pure dal greco è così. Siamo chiamati a muoverci, cominciamo a dare l'esempio. Sapete che significa 100 persone che danno l'esempio dove non si muove nulla? Non abbiamo idea del potenziale che Cristo ha messo in ognuno di noi. Fortunatamente qui siamo in un movimento che ci dice che noi siamo tutti quanti speciali, tutti quanti amati, tutti quanti figli. Ma quante persone invece gli dicono: no, senti fratello, però aspetta un po' prima di andare a dire che Gesù è buono a tuo fratello, ti devi prima preparare. E se non sei battezzato nello Spirito Santo non puoi predicare. E se non sei perfetto non ti puoi battezzare. E prima di poter andare a predicare la parola di Dio ti devi andare a fare 3 scuole bibliche, 7 seminari e 28... Ma quando? Quando? Dove sei scritto? uomo che camminava, non capiva, era sul carretto, stava leggendo, non capiva. Va a Filippo e dice: intendi quello che stai leggendo? No. Ma te lo spiego. Dopo un tempo, quanto può essere? Un'ora, due o tre ore. Si ferma e fa: scusa, qua c'è dell'acqua, posso essere battezzato? Certo. Credi tu in Cristo Gesù? Sì. Sì, battezzato si sono. La domanda che vi faccio è: credete in Cristo Gesù? Credete che Cristo può ogni cosa? Siete convinti come me che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio? E allora perché non alziamo il sederino dalle sedie e facciamo ripartire il movimento cristiano? Non c'è stato l'amen, hai visto? Non so perché devo fare la parte del cattivo, non lo so. Perdonatemi, ma ricchi di voi la prima volta che mi vedono avrò un calo delle amicizie su Facebook dopo che sarà impressionante. Ma la verità è che noi dobbiamo avere delle aspettative per la nostra vita spirituale alte, non basse. Alte, non basse. Se il tuo sogno è predicare la parola di Dio davanti a centinaia di persone, lo sai perché c'hai quel sogno? Perché te l'ha messo Dio. Perché tutto ciò che è buono, che nasce nella nostra mente, nel nostro cuore, viene di là, non viene di là. E se te l'ha messo Dio nel cuore, tu lo farai. E non venite a dire: sono anziano, sono troppo giovane, non c'ho i soldi, non c'ho tempo, non ce la faccio, non sono capace. Se Dio ti ha messo quel sogno nel cuore è perché lo devi fare tu. Come? Non lo so come io, lo devi sapere tu. Quando a me mi ha detto Dio, mi ha detto: prendi tua moglie, apri una comunità, e io non lavoravo e lei non lavorava e non c'era un euro, e signore, ma apri. Apro. Una domanda a cui non mi devi rispondere a me, ma devi rispondere a te stesso. Negli ultimi 5 anni c'è qualcosa che Dio ti ha detto di fare? C'è qualche parola di profezia sulla tua vita negli ultimi 5 anni? C'è? Se c'è, alzate la mano, se non c'è, tenete ragione. Si sono adempiute queste profezie? Problemi vostri. Se si sono adempiute, cercatene altre. Se non si sono adempiute, non è perché Dio non le vuole adempiere, perché sei tu che non ci credi abbastanza. Perdonami. Perché Dio non ha problemi. Dio non ha problemi. Dio non ha problemi di tempo, non ha problemi di soldi, non ha problemi di budget, non ha problemi di macchina, non ha problemi di locale, non ha problemi di niente. Se Dio vuole fare una cosa, la fa, punto. E se Dio ti ha detto di fare una cosa, ti ha detto un'altra cosa che forse non hai sentito, che Lui la fa con te. Tu non sei solo nella visione che Dio ti ha dato. Lui è con te, perché se tu lo fai da solo, non lo fai. Quindi apri il cassettone dove ci sono tutti i tuoi sogni spirituali. Questo è un luogo dove veniamo chiamati, e Corrado lo chiama, infuocati per Cristo. Infuocati, non addormentati in Cristo. Infuocati. Credi nei sogni che Dio ti dà, credi fortemente che sei figlio, credi fortemente che Dio ha dato la sua vita per te, credi fortemente che qualsiasi cosa tu crederai nel suo nome ti verrà dato, credi che quando 2 o 3 si uniscono in preghiera quello che chiedono ricevono, credi che tu in Cristo hai una marcia in più. Non permettere alle difficoltà oggettive di questa società di non farti andare avanti, perché è una bugia. Perché Giovanni e Pietro camminavano a piedi, perché a quei tempi era difficile come è difficile adesso. Oggi ci sono delle difficoltà, all'epoca c'erano altre. Vi ricordate quando Pietro arriva a Ioppe? Se l'è fatta a piedi, non so, per mezza giornata, si siede stanco. Pietro, c'è uno che deve essere guarito a Ossa, Ioppe, non mi ricordo, l'altra città, come se da qua deve essere guarito, andiamo a Reggio Calabria a piedi. Ma sto venendo da là, sono piedi, fatto Pietro, vengo domani. No, si è alzato e ti andiamo. E Pietro era stanco, a Pietro gli facevano male i piedi, perché Pietro non è Gesù. Quindi quando mi dicono io non sono Gesù, con me non attacca, perché tu, Pietro, in confronto a te non c'è niente di più, non c'è niente di più. Il problema è che ci devi credere tu. Il predicatore ti può dire quello che vuole, il predicatore ti può esortare come vuole, il predicatore ti può venire sulla sedia e ti scuote, qualche predicatore viene e ti butta pure qualche secchio d'acqua in testa, le proviamo tutte noi predicatori. Ma non possiamo fare tutto da soli noi, abbiamo bisogno di voi. A Dio, capitemi, si muove attraverso le tue mani, i tuoi piedi e i tuoi occhi. Dio vuole cambiare questa società attraverso di noi, ma siamo solo 100, quelli erano 12, 11, poi sono diventati 12, poi 13. C'hai la voglia di cambiare questa società? Domanda, sto facendo un quiz oggi. C'hai la voglia di cambiare, che questa società cambi? Io sì. Quindi potrò essere antipatico a qualcuno, potrò essere troppo esuberante per qualcun altro. Qualcuno mi ha detto che quando predico sono troppo passionale. E io gli ho detto, frate, mi sto trattenendo. Scusate, il politico quando mi fa la predica, perché mi deve prendere in giro dicendo non ti preoccupare, abbasserò la delinquenza del tuo paese di netto, leverò la disoccupazione, quello può urlare, può essere passato, può credere in quello che dice. Io che parlo di Gesù no. Ma secondo voi Pietro, quando esce dall'alto solaio, dopo che è stato ripieno dello Spirito Santo, e va davanti ai farisei, agli ipocriti, alle guardie reali che lo stavano cercando per... come parlava? Sapete, è colpa vostra, siete voi che avete ucciso Gesù. Però ve lo dico piano piano, perché o gliel'ha detto con passione. Come viene definito il Calvario di Cristo? La passione di Cristo. Scava dentro di te, riprendi quella passione che avevi il giorno che Dio ti ha fatto sobbalzare dalla sedia, quel giorno che Dio ha fatto il miracolo, quel giorno che Dio ti ha parlato, quel giorno che l'hai incontrato faccia a faccia, quel giorno che hai detto ah, se l'avessi saputo prima. Riprenditi quella passione e da stasera anche al prossimo culto vivitelo con quella passione, perché quella passione sapete cosa genererà? Che mentre stai seduto sulla sedia ti dirò, senti, vuoi andare da quel fratello, perché quel fratello c'ha un problema, non si sente amato da Dio, e ti vai a dire che lo ami. Allora vedremo di nuovo che quando facciamo le riunioni ci sarà gente battezzata, ci sarà gente che salta la gloria di Dio, ci sarà gente che profetizzerà sulle persone, vedremo gente entrare nella chiesa, sapete perché? Ma questi che fanno? Ma questi che c'hanno? Ci abbiamo Gesù. Ci abbiamo Gesù vivo nel cuore. Ieri come cantavate? Noi abbiamo Gesù nel cuore. Lo cantate? Viviamolo! Io ho finito, perché sennò Corrado domani mi caccia. Domani Corrado mi caccia. Però veramente ve lo dico perché sento dal profondo del cuore che da questo movimento che si sta creando intorno all'amico, al servo, al grande insegnante di Dio che è Corrado, Dio vuole cambiare questa società. Però c'è bisogno di ognuno di noi, che insieme a Cristo, al suo fuoco, veramente vedremo cose che ci hanno raccontato. Io non le voglio più vivere nel racconto, io le voglio vivere nel quotidiano. Amen. Dio ci benedica. Vieni, Corrado.